Perfetto. Buonasera a tutti. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale con l'appello. Segretario.
Seduta consiliare convocata per il giorno 19 luglio 2021 alle ore 20:30. Ciarimboli.
Sì.
Romagnoli. Boldrighini. Bellardinelli.
Presente.
Maori. Nisi. Bruseghini assente giustificato perché ha mandato la giustificazione dal lavoro. Piattella. Medici. Ferro. Angiolani.
Bene, iniziamo con gli scrutatori. Maggioranza Nisi, Piattella. Ferro. Ferro. Allora, Ferro, Rita Ferro. Primo punto all'ordine del giorno, niente di che, vi do come al solito alcune comunicazioni, non è tantissimo che ci siamo visti, quindi abbiamo la settimana scorsa concluso con successo una stagione di festival qui presso il territorio del Muro d'Alba, festival che so che hanno avuto tutti quanti, hanno visto tutti quanti il contributo della Regione Marche, sostanzialmente, e anche l'ultimo abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere con noi ospiti anche il vicepresidente della Regione Marche, Carloni, proprio per quanto riguarda assessore alle attività produttive e all'agricoltura, proprio sul tema dell'agricoltura biologica. E si è concluso anche questo percorso che ha visto, probabilmente nell'evento di punta, il concerto dell'Orchestra Rossini, la parte archi dell'Orchestra Rossini, con Giovanni Seneca, che hanno poi eseguito degli inediti, in sostanza, scritti da lui, dal maestro. Continua comunque quella che è la stagione estiva a Muro d'Alba, anche se è un anno ancora difficile, continuiamo su questo spirito di iniziative, magari con un'intensità un po' più tranquilla rispetto a quelle che sono i ritmi di un festival, di tre festival che prevedono degli impegni quotidiani, però questo mi pare questo fine settimana avremo a Muro d'Alba l'edizione del Lacrime and Fish, organizzato dalla Promorro come intervento. Il prossimo intervento importante sarà poi il secondo weekend di agosto, dove sarà presente, dove faremo come al solito Calici di Stelle, l'iniziativa Calici di Stelle, che si sviluppa su 4 giorni, sarà anche all'interno del quale sarà presente anche la tappa a Muro d'Alba del Monzano Folk Festival. Stasera ho bisogno di suggerimenti perché mi perdo, comincio a essere stanco anch'io ora che andiamo tutti in ferie. Quindi ancora abbiamo davanti una stagione interessante. In questo momento c'è una rassegna cinematografica che riguarda film incentrati su figure di donne artiste, che sta raccogliendo un certo successo, quindi molto interesse, e poi altre iniziative che avremo modo poi di pubblicizzare e di realizzare. Quindi di questo siamo molto, molto contenti. Sta andando avanti con successo quello che è il centro estivo presso l'ex scuola Don Bosco, organizzate dall'associazione Insieme si può fare, sta raccogliendo mediamente una presenza di 20 bambini alla settimana e andrà avanti sicuramente fino al 6 di agosto, poi dipenderà dalla partecipazione, perché con meno di 6 bambini non è prevista la partecipazione. Dalla sensazione che si ha è che ci debba prevedere 2 o 3 settimane di pausa per poi riprendere l'ultima di agosto e probabilmente, magari se c'è esigenza, anche qualcosa a inizio di settembre. Però sta andando avanti con successo, noi abbiamo ricevuto anche il finanziamento previsto dal Ministero della Famiglia per quanto riguarda l'attivazione dei centri estivi, e con quelli abbiamo avuto la possibilità di dare un consistente contributo alle famiglie, perché le famiglie che sono di residenti a Muro d'Alba abbiamo previsto un sostegno alla retta di 25 euro alla settimana, ma abbiamo previsto anche un sostegno della retta a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla provenienza, di 15 euro alla settimana. Quindi questo ha fatto sì che poi possiamo svolgere questa attività con un numero consistente di persone, Ok, sì, questo è vero. E questo è importante. La prossima settimana sembra si riesca a partire con il progetto Ci sto a fare fatica, questa iniziativa promossa dalla Regione Marche e gestita dal Centro Servizi per il Volontariato, che organizza queste squadre di operai, chiamiamoli così, di volontari sui territori che fanno dei lavori di piccola manutenzione, di valorizzazione di spazi pubblici, quindi da pulizia di verde pubblico. Noi abbiamo previsto, mi pare, degli interventi raniero presso il Parco Chico Mendes, qualcosa avevamo anche ipotizzato al cimitero, ma non so se no. Ci si arriverà, non penso. È stato possibile realizzare una squadra di operai, diciamo così, di volontari, mettendo insieme ragazzi di Moro d'Alba, San Marcello e Belvedere Ostrense, perché questo progetto prevedeva anche la possibilità di interazione tra diversi comuni. Voglio ricordare inoltre che la settimana scorsa si è laureata Chiara Langianese, questa ragazza che ha collaborato con noi, ha fatto uno stage qui a Moro d'Alba, ha fatto la sua tesi sul museo di Moro d'Alba, e laureata con merito, perché un 110 e lode presso l'Università di Macerata, e che ovviamente per noi è una gran soddisfazione perché ha scritto una tesi su Moro d'Alba, sul nostro museo in sostanza, e un po' su tutta quella che è l'attività promozionale e turistica del nostro territorio. Sicuramente è una risorsa per noi, perché lei ha lavorato con piacere qui, è di Chiaravalle, e ha assolutamente espresso la disponibilità di continuare a lavorare e collaborare con noi, che sia un punto, un seme per poter costruire qualcosa che aggreghi anche giovani persone, ragazzi anche del nostro territorio, per lavorare, io dico proprio lavorare, non soltanto attività di volontariato, nella promozione culturale del nostro territorio, che potrebbe essere assolutamente una prospettiva anche professionale per chi ha delle qualifiche come appunto ha ottenuto Chiara Langianese. Con una laurea precisa in, ti ricordi?
Beni culturali e turismo,
quindi proprio in tema su quello che abbiamo. E mi sono segnato alcune altre cosette da comunicarvi, ma sarò più veloce. Allora, abbiamo ottenuto il finanziamento per il progetto del centro commerciale naturale, è stato ottenuto, quindi è stata, come dire, ampliata la platea dei comuni che erano stati considerati idonei ma non finanziati, quindi è stata esaurita la lista, la Regione ha individuato nuove risorse, per cui siamo rientrati, per cui adesso potremo partire con questo progetto che coinvolge 4 attività produttive commerciali nel nostro territorio del centro storico, più un intervento gestito direttamente dall'amministrazione comunale, che nella fattispecie riguarda un progetto di social media marketing, in sostanza, per il centro commerciale naturale, e il ripristino della pubblica illuminazione intorno alle mura castellane, cioè andremo a ripristinare l'illuminazione delle mura. E quindi questo è sicuramente un elemento di importante valorizzazione del nostro centro storico. Dall'Unione vi comunico che sta andando avanti e finalmente sono stati presentati 2 project financing, questo chi non fa parte del Consiglio dell'Unione non lo sa, per quanto riguarda la gestione del calore e per quanto riguarda finalmente questo progetto di relamping della pubblica illuminazione, quindi pur con tante difficoltà che abbiamo dovuto incontrare e affrontare, di cui abbiamo parlato anche in questa sede, questi 2 progetti andranno avanti e vedranno la luce, credo, in tempi non più biblici. L'ultimo consiglio comunale abbiamo anche approvato, se vi ricordate, l'aumento delle quote dell'acquisto delle azioni dell'Interporto. L'operazione è andata a buon fine, quindi noi abbiamo acquistato 3.000 euro di quote. Siamo stati probabilmente l'unica realtà pubblica che non solo ha aderito all'aumento di capitale, ma anche ha optato l'acquisto degli inoptati, cioè di chi non ha aderito all'aumento di capitale. Questo è sicuramente, se voi leggete le cronache, è un segnale importante. Questo progetto pare che abbia trovato una svolta definitiva, ne parlavamo anche l'altra volta, sono stati, sembrerebbe, conclusi i contratti appunto con Amazon per costruire il lab più grande in Europa in questo territorio, prevede 1.000 occupanti, 1.000 nuove occupazioni, posti di lavoro. Non occuperà tutto quanto l'Interporto, una parte dell'Interporto rimarrà nelle funzionalità e nell'utilizzo della società, e proprio in quella sede, su indicazione del vicepresidente regionale, ci ha anticipato che molto probabilmente si cercherà di fare un polo di distribuzione di prodotti tipici locali, magari anche facendo sinergia con la capacità logistica dell'Amazon, in sostanza, per diventare una sorta di hub del chilometro zero, per essere chiari, e del biologico, tutto collegato. Quindi, come dire, abbiamo avuto l'occhio lungo come Consiglio Comunale nella scelta di questo, di essere fortemente presente all'interno di questa società, perché effettivamente può diventare quello che era sempre, come dire, la vocazione di questa società, ma che mai è stato realizzato, un vero volano per l'economia territoriale, soprattutto per quanto riguarda appunto la logistica e i servizi e il terziario avanzato. L'ultima cosa che vi dico, finalmente si è arrivato al dunque, la realizzazione della casetta d'acqua. Stiamo formalizzando i contratti poi anche con il soggetto che lo gestisce, e molto probabilmente poi vi faremo avere l'informazione ufficiale come consiglieri comunali. Molto probabilmente nella prima decade di agosto faremo l'inaugurazione vera e propria di questo punto, che già so e già sono, abbiamo avuto dei ritorni rispetto a un'attesa che c'è da parte della cittadinanza. È un servizio tutto sommato non così complesso, ma che è ben accolto e ben accetto dai cittadini. È agognato, diciamo, oserei dire, dai cittadini. Bene, se non ci sono interventi da parte vostra, io vado avanti. Ok. Punto 2 all'ordine del giorno. Comunicazioni sempre abbondanti, ma siccome, come dico sempre, questo consiglio, più che essere assistito in presenza, è ascoltato online, è anche un modo per informare i cittadini delle cose che stanno avvenendo. Il punto 2 è l'approvazione dei verbali della seduta del 21-6. La seduta del 21-6, dove eravamo tutti presenti, c'è stata la delibera 23, comunicazione del sindaco, delibera 24, interrogazione del gruppo consigliare di minoranza riguardo all'alienazione Lascito Famiglini, la numero 25, sempre interrogazione del gruppo consigliare di minoranza rispetto alla sottoscrizione, all'autorizzazione alla sottoscrizione d'accordo sindacale per i dipendenti della casa di riposo, l'accordo fatto poi con la 3LP e il sindacato, lettera di approvazione del verbale seduta precedente nel numero 26, numero 27 una ratifica di una variazione di bilancio adottata dalla giunta comunale, ugualmente al numero 28 la ratifica di un'altra delibera giunta comunale di variazione di bilancio, una vera e propria variazione di bilancio fatta dal Consiglio stesso, la numero 29, la numero 30, autorizzazione alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale della società Interporto Marche S.P.A., la numero 31, una integrazione dell'approvazione aliquote IMU anno 2021, la 32, nuovo regolamento periodico comunale, la 33, regolamento comunale per la disciplina delle spese di rappresentanza. Ci sono interventi? No. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità. Punto 3 all'ordine del giorno. Scusa. Assestamento generale di bilancio. Bene. È uno degli obblighi per cui dobbiamo indire un consiglio comunale entro il mese di luglio. Entro il 31 luglio il comune deve prevedere a una verifica di equilibri di bilancio rispetto a quello che è proprio il bilancio pluriennale 2021-2023, ma in modo particolare per quello che è l'anno di competenza 2021. Quindi non si rilevano particolari criticità, probabilmente ancora, anzi, abbiamo alcune elementi non del tutto definiti che riguardano i trasferimenti statali, perché anche quest'anno è previsto il trasferimento per la questione del Covid. Abbiamo anche alcune questioni che riguardano appunto i trasferimenti ordinari, perché i dati che risultano non sono ancora del tutto ufficiali, quindi noi potenzialmente, proprio per questo motivo, abbiamo ancora a disposizione, avendo avuto dal rendiconto 2020 un importante avanzo di amministrazione, lo stiamo tenendo, come dire, a disposizione, perché appunto vogliamo capire fino in fondo come si evolve questa cosa dei contributi Covid, perché questa situazione, che è nuova, ha creato qualche difficoltà. A noi no, noi tecnicamente l'anno scorso anno abbiamo avuto anche la rendicontazione del fondone, abbiamo avuto un contributo inferiore a quelle che sono state, come dire, le perdite dell'amministrazione comunale. Non tutti è capitato questo, l'Unione, andremo in consiglio, abbiamo approvato in giunta una variazione del rendiconto 2020, proprio perché abbiamo dovuto accantonare 80.000 euro di contributo che non può essere speso liberamente, ma deve essere destinato a spese legate al Covid, per cui il bilancio dell'Unione dei Comuni è andato in disavanzo di 30.000 euro. Per dire, quindi su queste cose, in questa fase, pur nel rispetto degli equilibri, come lo stesso revisore dice, e io anche nella mia funzione, non essendo un tecnico datato, quindi come dire, con i criteri della precauzionalità, noi stiamo tenendo, diciamo così, da parte una circa quasi 40.000 euro di avanzo di amministrazione per i prossimi mesi, per avere massima chiarezza rispetto a queste problematiche e non trovarci in un secondo momento in difficoltà. Al momento sono garantiti tutti gli equilibri. Nello stesso tempo, in questa delibera di verifica degli equilibri, abbiamo inserito anche alcune variazioni di bilancio. Sostanzialmente sono due le voci più importanti che trovate nella variazione di bilancio. Uno è l'inserimento della Tari. Speravamo che con l'introduzione del pago PA potesse l'Unione dei Comuni provvedere direttamente all'incasso della Tari. Invece anche per il 2021 il ruolo che è stato di recente messo dall'Unione dei Comuni dovrà essere incassato dai comuni, dai singoli comuni, e riversato all'Unione. Quindi in base a quello che è il piano finanziario, 240.000 euro mi sembra, una cosa di questo tipo, l'abbiamo inserita in bilancio sia in entrata che in uscita. E inoltre abbiamo inserito in bilancio un accantonamento di 94.000 euro che era stato fatto nell'approvazione del rendiconto, che sono i fondi produttività del personale del 2019 e del 2020. Finalmente siamo riusciti a sottoscrivere con i sindacati il contratto decentrato e quindi possiamo procedere all'avvio dell'iter per la liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti riferite alla produttività, quindi al fondo integrativo per quanto riguarda il 2019 e il 2020. Queste sono le voci, diciamo, un po' più importanti. Poi abbiamo inserito le spese dei contributi, che appunto sono questi per i centri estivi, che li abbiamo poi anche destinati nelle voci di bilancio, e altre voci, poi dopo magari se volete entrare nel dettaglio, non è che sono poi sostenute. Abbiamo integrato, questo sì, 3.000 euro dal fondo investimento e conto capitale, perché siamo intenzionati a realizzare l'impianto delle colonnine elettriche presso il centro, presso l'area camper, e quindi per i camper, sì, per la ricarica dei camper. Rispetto a quello che avevamo previsto, ci abbiamo una differenza di 3.000 euro, e quindi l'abbiamo recuperata in questa variazione di bilancio. È sostanzialmente l'unica spesa di natura di investimento che abbiamo fatto. Non a caso nell'avanzo di amministrazione per spese di investimento sono appunto legati questi 3.000 euro. Ci sono interventi? Prego, medici.
Buonasera a tutti, innanzitutto, e per quanto riguarda gli equilibri di bilancio 2021, sì, ho letto il parere del revisore e anche tutti i vari allegati. Per quanto riguarda appunto l'equilibrio raggiunto, c'è ricorso, come detto dal sindaco, appunto all'avanzo presunto, quindi l'avanzo della precedente gestione, circa 326.000 euro, sia per quanto riguarda le spese correnti che le spese di investimento. E volevo chiedere qualche chiarimento per quanto riguarda alcune voci. In entrata, per esempio, si parla di 15.000 euro di contributi agli investimenti per valorizzazione di beni di interesse storico. Per quanto riguarda le spese, invece, 3.000 euro di servizi ausiliari all'istruzione, 2.500 euro di interventi per l'infanzia, non so se è il centro estivo o uno di questi, poi 7.000 euro per gli interventi in favore delle famiglie. Leggendo il parere del revisore, ecco, risulta un parere favorevole sulla salvaguardia di equilibri di bilancio. Tuttavia, ho riscontrato una piccola incongruenza e anche qui chiedevo un chiarimento. Il revisore appunto include nel suo parere anche le variazioni proposte con l'assestamento, e però appunto da quanto emerge nel suo parere si tratta di variazioni, quelle che abbiamo ratificato l'ultima volta nel precedente Consiglio Comunale, a detta del revisore, che non riguardano incrementi di spesa del personale. Però, se non vado errato, le delibere con cui abbiamo, insomma, le delibere, ecco, di giunta comunale che abbiamo ratificato l'ultima volta, la 35 e la 28, numero 35 e numero 28, prevedevano delle spese appunto anche per il personale, per esempio nella numero 35 22.000 euro di lavoro interinale, mentre nella 28 era prevista la retribuzione per l'ufficio ragioneria, 16.000 euro. Quindi avevo notato questa piccola incongruenza e vorrei chiarimenti anche su questo. Grazie.
Noi, sì, grazie. Allora, comincio dal fondo rispetto a questa indicazione. Ovviamente il revisore probabilmente è rifuso. Adesso diciamo che su questa variazione di bilancio ovviamente non facciamo nessun intervento legato sul personale. Sulle precedenti sì, perché abbiamo modificato il fabbisogno, proprio perché dovevamo da un lato integrare con la figura appunto del ragioniere e con l'altro, quindi questo siamo pienamente consapevoli. Adesso la relazione del revisore, se in questi termini, non l'avevo letto questo passaggio, non mi è sfuggito questa valorizzazione. Se è così, è un problema che riguarda, obiettivamente noi non dobbiamo approvare la relazione del revisore, quindi questo è un problema, diciamo, di interpretazione sua, ma non credo che sia vincolante. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è disponibile, non presunto, medici, un lapsus, noi in realtà lo utilizziamo sostanzialmente su tre accantonamenti, che sono appunto questi che riguardano, dicevo prima, la retribuzione del personale, che ovviamente non rientra nel discorso di prima in una variazione in senso stretto, perché sono soldi accantonati, quindi non sono nuove spese, sono soldi accantonati, vincolati, che abbiamo messo in bilancio per poterli utilizzare, perché al momento erano nell'avanzo di amministrazione accantonato e quindi non utilizzabili direttamente, non imputabili o imputati in uno specifico capitolo di spesa. Dopodiché i 3.000 euro appunto che dicevo era per le spese di investimento, e poi c'è un altro becco che sono 500 euro, 550 euro, che sono degli accantonamenti che noi avevamo fatto per quando sono state le questue per il Cantamaggio, che sono soldi sempre destinati alla scuola dell'infanzia e che quindi vengono ridestinati alla scuola stessa. Li abbiamo messi come contributo per l'Istituto Comprensivo Rossini, ma che ovviamente per noi riguarda esclusivamente la scuola dell'infanzia. Le voci abbiamo reinserito, per chi erano presenti in bilancio, inserito il progetto bonus, AR bonus, che avevamo già fatto ma che non è stato movimentato negli anni precedenti, proprio perché sono arrivati nel corso di quest'anno i primi contributi in merito all'AR bonus, e quindi quei 15.000 euro in entrata e in uscita sono stati reinseriti, queste voci, all'interno del bilancio, che fino adesso le avevamo portate avanti ma che, non essendo state mai movimentate, con la chiusura del 2020 sostanzialmente sono andate nel calderone degli avanzi di amministrazione e delle spese non sostenute, quindi niente entrate, niente spese a pareggio. Quindi le abbiamo reintrodotte proprio perché abbiamo avuto manifestazioni di disponibilità a finanziare il progetto, abbiamo avuto anche i primi contributi su questo progetto. Tra l'altro al prossimo consiglio magari ne parleremo in maniera più approfondita, perché magari proprio dal consiglio comunale potrebbe venire una spinta. Vi ricordo che il progetto riguardava il restauro della tela dei Ridolfi che abbiamo qui all'interno della sala consiliare. Sulle spese che dicevamo, abbiamo sì effettivamente 1.500 euro è l'integrazione delle spese per il centro estivo, per portare quindi la disponibilità del capitolo ai 4.000 rotti euro che sono quelli, diciamo, forniti dal Ministero e che noi dovremo spendere e poi rendicontare. 3.000 euro sono le spese che abbiamo aggiunto per un capitolo che erroneamente non era stato previsto, per quanto riguarda la gratuità dei libri scolastici. E quindi l'abbiamo inserito non solo nel 2021 ma nel 2022 e nel 2023. È stato un refuso di cui ci siamo accorti nella redazione del bilancio di previsione a dicembre dell'anno scorso. Mi pare che le considerazioni più o meno te lo rispondo. Ah, giusto, sì, sì, l'altro elemento importante è stato rifinanziato il fondo per, una volta era solidarietà alimentare, si chiamava l'anno scorso, per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, che è stato rifinanziato per qualcosa sopra i 7.000 euro anche quest'anno, quindi l'abbiamo inserito sia in entrata che in entrata come contributi, in uscita appunto come spese, interventi appunto nello specifico per solidarietà alimentare. In realtà quest'anno la cosa si è estesa, perché nella nuova normativa è previsto che possano essere utilizzati non soltanto per buoni spesa, ma anche per il rimborso, o meglio per il pagamento di canoni di affitti morosi, per utenze acqua, luce e gas che le persone non sono in grado di pagare. Quindi adesso poi a questo punto credo il prossimo mese ci metteremo le mani per fare poi un regolamento e adottare un po' uno strumento da poter poi procedere all'erogazione di questi contributi. Noi abbiamo ancora qualcosa, Raniero, aiutami, 7.000 euro? 6.000, quanto ci abbiamo? 5.000 euro, perché altre cose sono state date dello scorso anno che ancora dobbiamo erogare, perché poi, come dire, alla fine li stiamo un po' erogando alle stesse persone che sono sempre le stesse che ci vengono a chiedere. Quindi questa cosa deve poter differenziare queste somme anche per altre tipologie di problemi, sicuramente può essere uno strumento, anche perché questi sono soldi che noi non è che possiamo destinare ad altre forme di sostegno, dobbiamo per forza destinarle a queste tipologie di sostegni, buoni spesa, alimentare e adesso con questa soluzione qua anche bollette e canoni d'affitto non pagati. Altri interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. L'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Approvato. Allora, punto successivo. DUP. Approvazione del documento unico di programmazione. Questo, anche questo, è un altro di quegli adempimenti obbligatori che devono essere fatti entro il 31 di luglio. Io devo dire che è anche un po' un'anomalia questa cosa, perché uno va a fare, la programmazione è sempre una cosa molto importante e positiva. Chiaro che ti ritrovi a fare una programmazione quando invece la vera programmazione si fa in sede di approvazione di bilancio di previsione. Non a caso il legislatore ha previsto che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione si faccia anche lo schema di aggiornamento al documento unico di programmazione. In questo caso quindi è un ibrido, perché riprende un po' di alcune cose che abbiamo negli atti di programmazione nel triennio 2021 e 2023 e poi si proietta per quanto possibile un po' oltre rispetto a questo piano. Allora, noi negli ultimi mesi abbiamo fatto alcuni aggiornamenti che riguardavano, rispetto al bilancio di previsione, che riguardavano il piano delle opere pubbliche, perché all'interno del piano delle opere pubbliche avevamo inserito, se vi ricordate, i 2 interventi per il dissesto idrogeologico che sono stati finanziati dal Ministero degli Interni e che noi abbiamo individuato nel tratto di strada adiacente alla scuola dell'infanzia e nel corso d'acqua immediatamente a valle del depuratore, e sono 2 progetti per i quali abbiamo già provveduto ad assegnare gli incarichi e per i quali abbiamo, come dire, avviato già tutte le procedure. Uno era un progetto che era già presente, è stato solo dato l'incarico per renderlo definitivo. E mercoledì mattina avremo un incontro con tutti i cittadini interessati, con i 5 sostanzialmente, mi pare 5 cittadini interessati, perché questo intervento prevede anche degli espropri, prevede anche dell'utilizzo temporaneo, quindi degli indennizi sull'utilizzo temporaneo delle aree e quant'altro. E mentre abbiamo provveduto a dare l'incarico per la progettazione, proprio credo in questi giorni verranno fatti dei sondaggi per la progettazione della strada, della sistemazione della strada di via Giacalin sostanzialmente, per quanto riguarda le opere pubbliche. Ovviamente noi abbiamo in previsione anche la piena attuazione del piano del fabbisogno, del fabbisogno del personale, che in questo momento sostanzialmente nella nostra previsione c'è, cioè, oltre alla figura del ragioniere che come sapete l'iter è già avviato, anche quello di prevedere, e questo però lo sapremo con certezza solo con l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, una figura di operaio esterno da affiancare agli operai già presenti presso l'ufficio tecnico, tanto nella disponibilità dell'ufficio tecnico, perché è un'esigenza sostanzialmente, sia per motivi anagrafici ma anche per motivi di continuità e anche per operatività degli stessi, ma questo sarà vincolato. Dopodiché abbiamo previsto, poi ne parleremo anche dopo, successivamente, una serie di interventi. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto, nel DUP una delle parti più interessanti sono le ultime, la sezione E e la sezione G, dove viene tecnicamente aggiornata in maniera costante, se non sbaglio, costante, quelli che sono i progetti che vengono realizzati. Nella sezione E ci sono i progetti che vengono sostanzialmente per la stragrande maggioranza dal programma di mandato che abbiamo approvato, discusso e presentato qui in Consiglio Comunale all'inizio del nostro mandato. Nel prospetto G c'è in sostanza riportato tutto quello che nel corso di questi ora 3 anni è stato realizzato. È interessante vedere che dal punto di vista del volume le due sezioni, voglio dire, si equivalgono, nel senso che le cose fatte a questo punto coincidono in quantità alle cose da fare, considerando che le cose da fare poi progressivamente trovano sempre delle implementazioni. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Sì, per quanto riguarda il DUP 22-24 procederò con la richiesta appunto di alcuni chiarimenti e alcune osservazioni. Prima di tutto però partirei anche qui dal parere del revisore, perché come è successo prima ho notato qualche refuso, qualche errore. Ovviamente il revisore in questa fase dà solo il suo parere favorevole sulla coerenza per quanto riguarda il DUP e le linee di mandato, mancando lo schema di bilancio di previsione 22-24, e quindi non può rilasciare un parere sulla congruità e l'attendibilità a livello contabile. Però appunto nel parere si cita una delibera di Consiglio Comunale numero 48 dell'11 luglio, Consiglio che non c'è stato, e soprattutto l'11 luglio era domenica, quindi non so, c'è questo piccolo refuso probabilmente da parte del revisore e alcune voci che non erano aggiornate sempre nel suo parere, appunto la questione del personale, nonché anche l'alienazione Famiglini non è citata e si fa solo riferimento ai terreni di Belvedere in questo parere, quindi c'era qualche dato mancante. Procedo con alcune richieste di chiarimenti, alcune in parte sono state già citate, per esempio il personale, queste due figure vacanti, una già ne avevamo parlato nello scorso consiglio, è l'istruttore amministrativo contabile, la cui insomma assunzione si diceva era prevista per dopo l'estate, e adesso si aggiunge l'assunzione di un operaio specializzato. Anche qui chiedevo le tempistiche appunto per questa assunzione. Per quanto riguarda la Tari, uguale, è stata già citata prima, si auspica un incasso diretto da parte dell'Unione tramite il sistema Pago PA nel 2022. Ovviamente questo presuppone che anche l'ente si attrezzi di questo sistema, suppongo, però al momento non è presente. Per quanto riguarda il fondo rischi contenzioso, sono previsti 20.000 euro più 5.000 euro per ogni annualità, e anche qui chiedevo se c'era una specifica finalità per questa somma. Per quanto riguarda il gestionale, volevo far presente che il vecchio sistema alle web al momento non è ancora accessibile dal sito internet. Mi ricordo che in un consiglio di marzo avevamo sollevato la questione e tuttora non è risolta. Si era parlato di qualche giorno di attesa per il trasferimento degli atti, non so se il lavoro di trasferimento è più pesante di quello che doveva essere. Ho contattato anche la segreteria su questo punto. È logico che l'accesso agli atti insomma è sempre garantito attraverso no, la richiesta e quindi venendo in comune, però la consultazione ecco al momento delle, insomma, di tutto il pregresso da remoto al momento non è consentita, quindi anche qui chiedevo se si prevede di ripristinare ecco, l'accesso a questi atti precedenti al novembre 2019, se non vado errato. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ritorno ancora una volta su un punto che abbiamo già trattato, ovvero la spianata, per cui il lavoro di riqualificazione della spianata che detta ecco, del sindaco la volta scorsa era pronto a partire, ma ancora si diceva i contratti erano stati firmati, però ancora non ho visto ecco, i lavori iniziati. Un punto interessante sui lavori pubblici secondo me riguarda anche la riqualificazione di Piazza Barcaroli che era venuta fuori, questo punto era venuto fuori anche nel consiglio di dicembre scorso, perché appunto era una novità. Il totale di spesa si aggira sui 460.000 euro di cui 80.000 sono previsti nel 2021. Chiedevo appunto se c'è un progetto approvato, ma soprattutto come finanziare questo intervento, perché ricordo che quando ne avevamo parlato, appunto nell'approvazione del DUP 21-23 a dicembre scorso, si parlava di capitali privati e di crowdfunding, e quindi volevo ecco, un attimo un chiarimento. Ho visto la determina 48 che affidava lo studio di fattibilità per questi lavori, però al momento non ho visto altro. Questi ecco alcuni chiarimenti. Passo a qualche osservazione generica su obiettivi raggiunti o da realizzare. Per quanto riguarda il rapporto con l'Unione, si è già parlato ne abbiamo già parlato in altra sede, anche qui della retrocessione del gruppo di protezione civile, che ecco, secondo i punti di vista può essere un passo in avanti, un passo indietro, però secondo me ecco. Un altro punto di interesse per quanto riguarda l'Unione poteva essere il centro estivo che è stato nominato anche in precedenza e appunto si faceva riferimento a che sotto la soglia dei 6 bambini non si attiva. Poteva essere interessante attivarlo con l'Unione dei Comuni, così come si fa con la Colonia Marina. E questo sempre in un'ottica di rilancio, maggiore coesione, maggiore dialogo tra gli enti. Tra gli obiettivi raggiunti si parla di riorganizzazione dei parcheggi, appunto a seguito della creazione dei parcheggi rosa. Questo ecco, vorrei portare insomma, un po' all'attenzione che la riorganizzazione dei parcheggi ha creato alcuni disagi e malcontento, questo è logico. È vero che sono stati insomma, creati nuovi posti vicino all'ex scuola elementare, però la richiesta ecco, del club dei borghi da una parte, questo spostamento dato ecco, dalla creazione dei parcheggi rosa ha sicuramente creato dei malcontenti, nonché l'abolizione ecco, della zona pedonale di fianco piazzale Bersaglieri, che per quanto ecco, laggiù la scuola non c'è più, però era sempre vista come un'area insomma, di ristoro per i bambini. Sempre nei punti invece da realizzare si parla di trattamento estetico, questo sappiamo che fa parte della carta di qualità del club Borghi più belli d'Italia, ovviamente qualcosa di ambizioso perché andare a tracciare delle sfumature insomma nelle facciate, ne avevamo già parlato, è qualcosa di complesso, forse fa riferimento a questo l'approvazione di un progetto di restauro del camminamento La Scarpa, abbiamo visto ecco, la delibera con cui veniva approvato questo progetto di restauro per un totale di 329.000 euro, però ecco, è solo un progetto al momento penso in cantiere, perché bisognerebbe trovare ecco, delle fonti di finanziamento. E infine un'ultima considerazione un po' più estesa, che riguarda la promozione del territorio e il sostegno alle associazioni. Secondo me sono due punti strettamente connessi, strettamente correlati, perché appunto le associazioni sono composte associazioni del territorio, sono composte da cittadini che vivono la comunità e che quindi sono un po' il cuore pulsante di un territorio. E abbiamo assistito, l'ha citato il sindaco, a un festival, ma ne abbiamo assistiti anche a due in precedenza. Ho anche partecipato con interesse ad alcuni eventi, sia in questo festival che in quelli precedenti, e sono venute fuori, ecco, proposte interessanti, secondo me, in alcuni casi. Quello che però, da un altro canto, è mancato è stata probabilmente la partecipazione, il coinvolgimento della cittadinanza. Quindi, dal punto di vista, secondo me, della proiezione verso l'esterno dell'ente, abbiamo visto la presenza di assessori regionali, consiglieri provinciali, nonché parlamentari, quindi l'ente è fortemente proiettato verso l'esterno. Questo, secondo me, è rilevante, molto rilevante. Al contempo, però, secondo me va rilevato il fatto che c'è uno sfilacciamento per quanto riguarda, ecco, il coinvolgimento con la cittadinanza e anche le associazioni, che appunto sono un po', lo dicevo, no, il motore, il cuore pulsante di un territorio. E a volte sembra prevalere questo rapporto, forse un po' di concorrenza con loro, quando in realtà penso che tramite il dialogo si riesca sempre a ottenere, no, un punto di incontro. Il quadro, ecco, ripeto, è quello di una forte proiezione all'esterno, ma a volte manca questa attenzione al senso di comunità. Se ci abbiniamo anche un dato statistico, purtroppo, per la popolazione che è in calo, non solo, ecco, a Morro d'Alba, ma un po' in tutta Italia, il dato anagrafico, insomma, parla di 1800 abitanti a fine 2020, insomma, uscire la sera a Morro d'Alba a volte fa un po' apparire una forma senza sostanza, ovvero la comunità che non è vissuta, e questo, secondo me, a volte, no, dà una certa sensazione di tristezza. Quindi l'auspicio, ecco, è quello di riallacciare un rapporto con la cittadinanza. Questa, ecco, è una considerazione un po' a largo respiro, che però si percepisce partecipando agli eventi, frequentando, ecco, insomma, il paese. Grazie.
Sono interventi? L'assessore Boldrechini.
Allora, io intervengo in materia innanzitutto dei parcheggi, perché da quello che è stato detto sembrerebbe che ha creato disagio l'istituzione di due parcheggi rosa. Allora, i parcheggi sono stati riorganizzati posizionando i parcheggi per disabili nell'area più vicina di accesso ai servizi pubblici, che sono le poste e la chiesa. Quindi questa è stata l'operazione, posizionare due parcheggi per disabili nella posizione più favorevole ai disabili. Dopodiché è stato collocato un parcheggio rosa che, come sappiamo bene, è un parcheggio normale, dove si suggerisce, è un parcheggio di cortesia, quindi si suggerisce di lasciarlo a chi magari sono le mamme in attesa o accompagnatori adulti con bambini al seguito fino a 3 anni, perché chi ha bambini, lo sappiamo bene, insomma, ha tutto il pacchetto, insomma, per far scendere il bambino, quindi posizionandolo in una posizione favorevole, che è uno, la parte, ecco, più vicina al centro, i punti di interesse, quindi servizi, poste, chiesa, e c'è anche il bar lì e una macelleria. E vicino alla biblioteca, dove c'è ovviamente anche un baby pit stop, ci sembrava la location più adeguata. Sono stati creati dei parcheggi, e per quanto riguarda l'area pedonale, in realtà l'area dedicata ai bambini esiste ancora. E se i bambini e le loro famiglie li possono fruire, insomma, li possono utilizzare quello spazio in maniera adeguata, tant'è che proprio in occasione del Lacrima Wine Festival, in occasione di uno dei laboratori, c'erano, insomma, più di 20 bambini e genitori al seguito che hanno in piena sicurezza fruito di questo spazio e continuano a farlo. Per quanto riguarda la questione della promozione del territorio e il sostegno alle associazioni, ricordo che All'inizio dell'anno è stata inviata una comunicazione a tutte le associazioni per dare indicazioni delle attività che potevano essere svolte in collaborazione con il Comune o comunque sia costruire un calendario di eventi o comunque di, non di eventi, ma di attività di interesse per il territorio. Ecco, diciamo così, non necessariamente eventi perché a gennaio c'era ancora il discorso del, e come tra l'altro sta emergendo anche adesso, della diffusione del contagio, però si pensava alla possibilità di, insieme alle associazioni, di costruire dei progetti di interesse per il territorio. Non tante associazioni hanno risposto a queste attività, insomma anche perché c'è un'oggettiva difficoltà, perché a volte alcune associazioni hanno una vocazione dedicata ad alcune attività e magari insomma si fa un po' fatica, però alcune, diciamo quelle che normalmente durante il periodo estivo organizzano delle attività rivolte, poi anche culturali, rivolte alla cittadinanza, hanno risposto e le attività sono state calendarizzate. È emersa sul territorio anche una forza nuova di una nuova associazione, cioè un'associazione che è sempre presente in realtà da molto tempo, forse è l'associazione più storica del nostro territorio che si sta rinnovando e ha caldeggiato una disponibilità di collaborazione con l'amministrazione comunale, che è il Circolo Morrese. E poi sono intervenute altre associazioni che hanno già collaborato con il Comune di Morro d'Albe, che intendono iscriversi al nostro, al nostro albo, per, anche perché sono ormai 2 anni che collaborano con noi, e intendono insomma iscriversi, hanno collaborato direttamente per l'organizzazione anche di eventi nazionali. Sto parlando dell'associazione Euterpe, l'associazione culturale Euterpe, e l'altra associazione ugualmente culturale che è gli Armati dell'Antica Marca. Hanno partecipato in occasione della Notte Romantica e in quella stessa occasione un'altra associazione storica a cui ricordo appartengo dal 2008 aveva insomma già da qualche mese prima presentato una possibilità di collaborazione. Stranamente non ricordava che nell'occasione insomma indicata era ovviamente l'evento dei borghi a cui il Comune di Morro d'Alba non può fare a meno di partecipare, quindi è stato proposto di collaborare insieme unendo la propria attività, si trattava del Lacrime Fish, quindi unendo la propria attività in quell'occasione, cioè svolgerla in quell'occasione la Notte Romantica, quindi mantenendo la data per l'uno e ovviamente mantenendo, il Comune non poteva ritirarsi da questo impegno, quindi declinandolo in modo tale da unire le forze, ma questa proposta non è stata accolta, quindi il Comune di Morro d'Alba ha come richiesto indicato le altre date disponibili presenti nel mese successivo, nelle settimane successive, per poter garantire comunque questa attività. Quindi in realtà, visto che le associazioni hanno collaborato anche in occasione della realizzazione di festival, io non vedo questa insomma distacco dalla comunità. La comunità esiste e se la comunità partecipa attraverso altre associazioni e non magari quella storica che decide di mantenere l'identità della propria festa in un'altra data, legittimo, è legittimo farlo, ma questo non significa che non si vuole collaborare. Ecco, io direi che forse è opportuno pensarci in un'ottica di collaborazione continua, senza muoversi con affermazioni o con atteggiamenti di ostracismo, perché la comunità è di tutti. Quindi poi dire che c'è la tristezza a Morro d'Alba quando persone che vengono proprio da fuori mi dicono che invece purtroppo non c'è nei borghi accanto al nostro, che non hanno nulla di meno del nostro, ma magari manca il coraggio nel sollecitare attività di promozione turistica in maniera anche abbastanza frequente, o comunque sia di riportare l'attenzione su questi nostri piccoli territori, lì in quelle piccole comunità purtroppo sì che c'è il deserto alla sera. Qua, devo dire, sia mattina che pomeriggio, basti vedere, insomma, si esce da qua e si trova magari qualcuno che si fa il selfie davanti al cartello Baciami con l'ingresso sulla scarpa, o nell'occasione del tramonto si vede la torre Federico I dove ci sono, io ci ho incontrato personalmente, i turisti di Milano. Quindi fortunatamente questa situazione triste non c'è a Moro d'Alba. Sarebbe molto bello estenderla il più possibile a tutti i territori, perché un lavoro corale su tutti i territori, fatto di comunità, di associazioni, di amministratori, di operatori culturali, di operatori anche economici, senz'altro è un'attività che porta frutto a tutti. Grazie.
Altri interventi? Prego, Ferro.
Ma sì, qua, io breve, nel senso che secondo me tutto l'intervento dell'assessore si sintetizza su questa frase: io non vedo questo distacco della comunità, e quindi è inutile che noi della minoranza riportiamo i sentori, perché non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere e peggior sordo di chi non vuol sentire. Se uno non lo vede, non lo sente, noi non possiamo fare niente, però lo possiamo riportare il sentore, e penso che Riccardo abbia espresso bene solo questo.
Guarda, riprendendo, poi ci sono altre questioni su cui ritorno, ma riprendendo quest'ultimo passaggio, voglio dire, noi viviamo in una realtà in cui sostanzialmente, se ci guardiamo intorno, i comuni come i nostri, probabilmente sono 2 anni che non vengono fatte attività. Non è che non vengono fatte attività perché la gente, voglio dire così, non piace fare attività, perché hanno fatto una scelta di non affrontare la difficoltà del momento. Non affrontare la sfida di un rilancio culturale di un territorio, delle iniziative, di proporre delle cose alle persone, magari coinvolgendo più soggetti esterni che non del territorio stesso, e chiudersi in sostanza in attesa di tempi migliori. Questo lo vediamo, ma lo vediamo anche con i risultati di questi comportamenti, con le vetrine abbassate, con i cartelli affittasi, con i cartelli vendesi. E con l'assenza completa di persone che girano in maniera organizzata. Noi potremmo fare molto di più, sicuramente abbiamo fatto un grosso sforzo, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo continuiamo, facciamo quest'anno, continueremo a fare il prossimo anno. Tutti gli eventi inevitabilmente richiamano meno persone di quanto non possa avvenire in passato, perché chiaramente c'è anche una ritrosia naturale di autosalvaguardia rispetto a trovarsi in ambienti dove ci possono essere folle persone. Quello che noi vediamo, che invece il tessuto, diciamo così, la narrazione intorno al nostro territorio è una narrazione positiva, empatica. Moro d'Alba richiama festa, richiama positività, richiama energia, richiama cultura. Noi siamo sui giornali tutti i giorni, in passato ci eravamo solo per motivi di cronaca, un po' troppo frequenti anche per motivi di droga. Oggi lo ci siamo molto di frequente per motivi invece culturali, di promozione, di iniziative, di eventi, che facciamo sempre con la piena collaborazione e promozione delle associazioni. Abbiamo dato una mano ad alcune associazioni che avevano bisogno di rilanciare la loro attività anche in questo momento di difficoltà. È successo col Circolo Morrese, che si sta rinnovando, è successo col Circolo Acli, con cui stiamo portando avanti diversi progetti. Adesso quello del cinema, abbiamo portato avanti anche il discorso, una collaborazione anche per quanto riguarda il centro estivo. Abbiamo la collaborazione con la banda, che anche in questo periodo di difficoltà ha avuto sempre il sostegno dell'amministrazione, ovviamente c'è anche una posizione di dialogo più stretto, per poter continuare l'attività con i propri ragazzi, sempre presenti negli eventi che l'amministrazione ha ritenuto opportuno realizzare, quelli istituzionali, i momenti in piazza, compatibilmente con le esigenze dell'emergenza sanitaria. Abbiamo collaborato con tante associazioni scoprendo nuove esperienze, nuove associazioni, penso a Euterpe, penso a Speiro, penso Insieme si può fare, con l'attività che viene fatta all'interno della casa di riposo e con i bambini, anche nelle camminate. Adesso si farà a fine mese di agosto si farà anche una podistica con collaborazione con società sportive, sempre con le ACLI, sempre con le associazioni del territorio. In realtà l'unica associazione con cui non riusciamo a collaborare è la Proloco, e la promuovo. Ma questo perché, in maniera molto evidente, la Proloquo di Morro D'Ab ha fatto una scelta di essere un soggetto politico e non un soggetto associativo. L'ha fatta in maniera esplicita questa cosa, rifiutando ogni forma di collaborazione con l'amministrazione. Basti pensare che la Proloquo ha per statuto l'obbligo, diciamo così, per proprio impegno, non perché gliel'ha imposto il Comune, di invitare un rappresentante dell'amministrazione comunale a tutte le riunioni, cosa che è stata sempre disattesa negli ultimi 3 anni, credo forse una volta sia capitata negli ultimi 3 anni, che ha sempre osteggiato qualsiasi iniziativa promossa dall'amministrazione, ha sempre cercato momenti e occasioni per denigrare e per mettere in cattiva luce l'amministrazione, per cui, come vedete, noi non è che siamo contro le associazioni, perché l'associazione, la Promorro, fa tranquillamente la sua iniziativa, non ha voluto collaborare con le nostre iniziative per partito preso. Ben venga, non c'è problema, fa le sue iniziative liberamente, ma questa è l'associazione che non è presente. Se poi pensate che la Proloquo sia la carta magna, diciamo, dell'associazionismo di Morro D'Alba, beh, come si vede, la possibilità che anche altri si diano da fare e si impegnino limitatamente alle proprie possibilità sono queste. Dopodiché ognuno fa le proprie scelte, snaturando purtroppo certe scelte di trasformare un soggetto di tipo associativo che dovrebbe essere collegiale, che dovrebbe essere comunitario, in un momento di frammentazione, di lotta e di contrasto, non fa bene a nessuno, non fa bene all'amministrazione, ma questo potrebbe anche non essere una cosa necessaria, ma non fa bene neanche al tessuto sociale della nostra comunità. Questo è motivo di continua e costante divisione, come sta avvenendo adesso, quando vanno in giro e dire in piazza che il comune di Morro D'Alba non fa fare le feste. Invece non è vero, perché se date la massima disponibilità, c'è il patrocinio, c'è tutta la massima disponibilità, malgrado sia stato chiesto più volte di collaborare su alcuni progetti, è stato risposto che non si poteva, che non era necessario, che non era interessante, che non va qua, là, su e giù. Le linee della promozione territoriale sono linee amministrative. Da sempre la Proloquo, all'interno delle proprie riunioni, ha detto che la Proloquo è il braccio destro, è il braccio operativo del Comune. Chiaramente dipende da chi amministra. Questo è evidente. Se è un comune che ci piace, si collabora. Se è un comune che non ci piace, non si collabora. Ma obiettivamente abbiamo dimostrato che Morro D'Alba si può rilanciare con forza anche senza la Promorro, anche senza la Proloquo, che può continuare a fare le sue cose tranquillamente col massimo sostegno dell'amministrazione comunale, come fa l'amministrazione comunale con qualsiasi associazione che si promuove nelle proprie attività sul territorio. Questo per essere chiaro. Poi se il sentore è questo, posso anche immaginare che il sentore sia questo, la risposta è questa che vi do. Dopodiché il futuro ci dirà effettivamente se c'è un distacco tra l'amministrazione e la cittadinanza oppure no, no? Tanto prima o poi queste cose, come dire, sono nodi che vengono al pettine. Tornando al DUP, perché poi è l'oggetto di questa discussione, allora su alcuni punti che mi sono segnati, altri se mi sfuggono me li ricorderai se sono importanti, dico al consigliere Medici. Allora, il personale, ovviamente, come ho già detto, per quanto riguarda, l'abbiamo previsto nel nostro fabbisogno dal 2022 in avanti, la pianificazione di questo incremento del personale sarà inevitabilmente legata alla programmazione finanziaria, quindi il momento in cui noi andremo ad approvare il bilancio di previsione 2022-2024 potremo avere le idee più chiare nei tempi e nelle modalità di acquisizione di questa risorsa in più. Sulla questione del contenzioso, come sapete, si è chiusa questo macigno del contenzioso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci portavamo dietro dalla causa Gigli, si è chiuso positivamente e quindi la pressione su quello che è il fondo di, diciamo, l'accantonamento per le spese legali si alleggerisce. Noi conserviamo i 20.000 euro che erano già in accantonamento e prevediamo questo incremento cautelare di 5.000 euro all'anno, che poi anche in fase di rendicontazione può essere oggetto anche di modifica, cioè di riduzione. Attualmente noi abbiamo 3 situazioni in piedi, 2 che riguardano la casa di riposo, perché ci sono delle aziende subappaltatrici dell'azienda appaltatrice della ristrutturazione della casa di riposo, poi fallita, che rivendica delle risorse. Questa cosa, tra l'altro, è andata anche in giudicato, quindi in giudicato di primo grado, con esito positivo per quanto ci riguarda, per cui si muove abbastanza tranquillamente. C'è un altro contenzioso che riguarda invece un procedimento amministrativo precedente a questa amministrazione in cui sostanzialmente un nostro concittadino rivendica di aver perso un finanziamento regionale a seguito di un ritardo nell'itere burocratico amministrativo da parte dell'amministrazione della SUAP e della Regione Marche. Una cosa molto, per carità, tutte le cause sono legittime da parte di chi le propone. Attualmente questo è un ricorso nei confronti del Presidente, presso la Presidenza della Repubblica, nei confronti ovviamente della Regione Marche come soggetto che dovrebbe essere erogatore del servizio, del contributo, e l'amministrazione comunale che doveva rilasciare le autorizzazioni. Quindi è un iter in questo senso che non ci lascia grosse perplessità, però comunque, come è giusto che sia, avendo comunque delle posizioni aperte, è necessario che noi un minimo di fondo ce lo garantiamo a fronte di queste situazioni. Per i lavori pubblici, la spianata, abbiamo fatto il contratto, come ho detto, l'impresa aggiudicatrice, che è, adesso non mi ricordo il nome, scusatemi, però Elisport, che è una delle principali aziende, se non la principale azienda sul nostro territorio che fa questi interventi su campi sintetici, in questo caso sono campi in materiale sì, sintetico, l'abbiamo fatto, non è erba sintetica, ma resina, bravo, e loro hanno dei tempi di realizzazione molto veloci, però devono essere continuativi e avere anche una previsione dei tempi, per cui loro sicuramente completeranno questo intervento per la metà di settembre, però si prenderanno loro l'arco di tempo da qui a settembre quando realizzarlo, sapendo che quando vengono lo fanno, in 20 giorni, 25 giorni, non so, lo fanno. Nel frattempo abbiamo iniziato i lavori finali presso la scuola dell'infanzia, come chiuso già abbiamo iniziato, anche lì saranno lavori veloci, sicuramente prima, entro la metà di agosto dovrebbero essere conclusi. Va bene, per quanto riguarda i parcheggi, ha detto il piazzale Bersaglieri, l'ha detto anche l'assessore, ovviamente certo il termine di sicurezza per noi, che comunque quella è una zona transitata anche da bambini, nella parte del parco, diciamo così, dell'area attrezzata, teniamo conto che lì parliamo sempre di una strada senza sbocco, quindi con la funzione soltanto di parcheggio come in realtà era, anche se fino adesso era sostanzialmente un parcheggio privato, cioè un'area pubblica per parcheggio privato, perché potendoci andare solo i residenti, cioè parcheggiavano solo i residenti, tra l'altro lasciandoci i mezzi anche quando va in vacanza, per cui ci siamo trovati anche in difficoltà in occasione di un evento che uno aveva lasciato il parcheggio con un mezzo che neanche si muoveva perché era in panne in mezzo alla strada, quindi una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Ma detto questo, diciamo la pericolosità non c'è, si sono recuperati dei parcheggi che sono molto utili. Per quanto riguarda i lavori invece all'interno, noi abbiamo dato un incarico per studiare una fattibilità del rifacimento di piazza Barcaroli, l'area giardino. Questo è una conseguenza anche di un lavoro che è stato fatto con Poliarte, con i ragazzi di Poliarte, per una sessione di studio, di sperimentazione su questo territorio. Quindi adesso stiamo aspettando questo studio di fattibilità per capire in maniera più puntuale le cifre che tu hai letto, sono cifre da piano delle opere pubbliche, molto, come dire, impostate sulla base dell'esperienza dell'ufficio tecnico, non su un'elaborazione vera e propria. Sicuramente su questo progetto vorremmo intervenire con il prossimo bando del GAL, che scade al 30 settembre, e in base all'entità stiamo anche prendendo contatti per l'attività di fundraising attraverso i privati e altre forme, privati ovviamente intendiamo privati anche le aziende, non ovviamente le persone fisiche. Dici no, ma non ti tieni, sa? L'ultima questione della scarpa, abbiamo approvato un progetto per la sistemazione, manutenzione sostanzialmente ordinaria del camminamento della scarpa, e stiamo costruendo un progetto per realizzarlo attraverso il bonus facciate e quindi con tutti i soggetti interessati, il finanziamento sarebbe per la parte privata garantito, se riusciamo a portarlo in porto, garantito appunto dalle agevolazioni fiscali. Mentre è chiaro, per la parte che rimane del comune sarà gestita tecnicamente con l'accesso al credito. Non abbiamo altre risorse specifiche da destinarci. Mi pare quello che mi sono segnato è detto tutto. Qualcos'altro c'è? Il gestionale. Noi adesso abbiamo fatto un passaggio che pensavamo potesse essere risolutivo quell'altra volta che ci siamo sentiti. Così non è stato. Diciamo che, tanto per capirci, l'Alley non è che è stata così felice che noi li abbiamo lasciati, no? E non è che, malgrado abbiano ricevuto dal comune di Moro d'Alba, se facciamo i conti, credo che l'Alley sia da noi dall'89-90 fino al 2021, fino al 2020, il corrispondente di 25.000 euro all'anno. Quindi fate poi conti quanti soldi abbiamo dato a questi bravi signori dell'Alley, e malgrado questo fanno i dispetti come i bambini, per cui non rendono facilmente accessibili gli archivi, lo fai, abbiamo fatto lettere, anche il segretario ha fatto delle sollecitazioni, adesso pare che siamo arrivati al dunque, per cui pare che ci abbiano messo a disposizione, cioè abbiano messo a disposizione alla PK, la società che adesso gestisce il software, un'indicazione precisa di dove fossero nascosti, perché noi gli archivi ce l'abbiamo, Noi ce l'ha andati gli archivi, c'è il computer, là c'è il cassettone, quello nero, lì c'è l'archivio e te puoi andare a prendere quello che ti pare dentro, roba tua, ma se te non sai dov'è, lì c'hai 10 milioni di file, non sai che non, i nomi, non si sa che nome c'hanno, non c'è niente, quindi non è che uno può fare la caccia al tesoro per cercare di capire qual è il file, quale formato è e come tradurlo, no? Quindi con questi atteggiamenti un po' così, là le sta andando avanti, ma noi, come dire, siamo più ignoranti, quindi io... ho chiesto l'impegno alla PK entro il mese di agosto di risolvere questa questione. Se così non è, dovremo fare un'azione legale nei confronti dell'Alley. È vero anche però che se noi andiamo a guardare le banche dati degli altri comuni, io per esempio mi è capitato di guardare quelle di Belvedere, dove tecnicamente passati 15 giorni di obbligo di pubblicazione all'albo, gli atti non ci sono più, c'è solo l'elenco degli atti. Quindi, voglio dire, non è che... siamo in una situazione così terribile a Moro d'Alba, considerando che ovviamente la possibilità, come ha detto lo stesso consigliere Medici, che la segreteria è totalmente a disposizione per ovviare a questo problema. Certo, poterlo consultare da casa tranquillamente come uno vuole è molto più semplice che stare lì ogni volta a chiedere magari un documento che uno si accorge che non gli serve, invece tocca per forza magari star lì a chiederlo. Però l'impegno c'è anche da parte della PK di risolvere questa questione Il prima possibile. Sembra comunque che i dati siano stati forniti e ora li stiano convertendo per poterli rendere caricabili in maniera automatica. Tant'è. Altri interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Approvato. Vogliamo fare...